L'amor di patria, 24 martedì. Poiché il racconto del tamburino t'ha scosso il cuore, ti doveva esser facile questa mattina far bene il componimento d'esame «Perché amate l'Italia?». «Perché amo l'Italia?» Non ti si son presentate subito 100 risposte? «Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove son sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove son nato, la lingua che parlo, i libri che m'educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro è italiano». Oh, tu non puoi ancora sentirlo intero, questo affetto. Lo sentirai quando sarai un uomo. Quando, ritornando da un viaggio lungo, dopo una lunga assenza, e affacciandoti una mattina al parapetto del bastimento, vedrai all'orizzonte le grandi montagne azzurre del tuo paese. Lo sentirai allora nell'onda impetuosa di tenerezza che t'empirà gli occhi di lacrime e ti strapperà un grido dal cuore. Lo sentirai in qualche grande città lontana, nell'impulso dell'anima che ti spingerà fra la folla sconosciuta verso un operaio sconosciuto dal quale avrai inteso, passandogli accanto, una parola della tua lingua. Lo sentirai nello sdegno doloroso e superbo che ti getterà il sangue alla fronte quando udrai ingiuriare il tuo paese dalla bocca d'uno straniero. Lo sentirai più violento e più altero il giorno in cui la minaccia d'un popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria e vedrai fremere armi d'ogni parte, i giovani accorrere a legioni, i padri baciare i figli, dicendo «coraggio», e le madri dire addio ai giovinetti, gridando «vincete». Lo sentirai come una gioia divina, se avrai la fortuna di veder rientrare nella tua città i reggimenti diradati, stanchi, cenciosi, terribili, con lo splendore della vittoria negli occhi e le bandiere lacerate dalle palle, seguiti da un convoglio sterminato di valorosi che leveranno in alto le teste bendate e i moncherini in mezzo a una folla pazza che li coprirà di fiori, di benedizioni e di baci. Tu comprenderai allora l'amor di patria. Sentirai la patria allora, Enrico. Ella è una così grande e sacra cosa che se un giorno io vedessi te tornar salvo da una battaglia combattuta per essa, salvo te che sei la carne e l'anima mia, e sapessi che hai conservato la vita perché ti sei nascosto alla morte, io, tuo padre, che t'accolgo con un grido di gioia quando torni dalla scuola, io t'accoglierei con un singhiozzo d'angoscia, e non potrei amarti mai più, e morirei con quel pugnale nel cuore. Tuo padre. Invidia, 25, mercoledì. Anche il componimento sulla patria, che l'ha fatto meglio di tutti, è De Rossi. E Votini che si teneva sicuro della prima medaglia. Io gli vorrei bene a Votini, benché sia un po' vanesio e si rilisci troppo, ma mi fa dispetto, ora che gli son vicino di banco, veder com'è invidioso di De Rossi. E vorrebbe gareggiare con lui, studia, ma non ce ne può, in nessuna maniera, che l'altro lo rivende 10 volte in tutte le materie. E Votini si morde le dita. Anche Carlo Nobis lo invidia, ma ha tanta superbia in corpo che, appunto per superbia, non si fa scorgere. Votini invece si tradisce, si lamenta dei punti a casa sua e dice che il maestro fa delle ingiustizie. E quando De Rossi risponde alle interrogazioni così pronto e bene, come fa sempre, egli si rannuvola, china la testa, finge di non sentire o si sforza di ridere, ma ride verde. E siccome tutti lo sanno, così quando il maestro loda De Rossi, tutti si voltano a guardar Votini, che mastica veleno, e il muratorino gli fa il muso di lepre. Stamani, per esempio, l'ha fatta Bigia. Il maestro entra nella scuola e annuncia il risultato dell'esame. De Rossi, 10 decimi e la prima medaglia. Votini fece un grande starnuto. Il maestro lo guardò, ci voleva poco a capire. «Votini!» gli disse. «Non vi lasciate entrare in corpo il serpe dell'invidia. È un serpe che rode il cervello e corrompe il cuore». Tutti lo guardarono fuorché De Rossi. Votini volle rispondere, non poté. Restò come impietrato, col viso bianco. Poi, mentre il maestro faceva lezione, si mise a scrivere a grossi caratteri sopra un foglietto. «Io non sono invidioso di quelli che guadagnano la prima medaglia con le protezioni e le ingiustizie. Era un biglietto che voleva mandare a De Rossi. Ma intanto vedevo che i vicini di De Rossi macchinavano fra loro, parlandosi all'orecchio, e uno ritagliava col temperino una gran medaglia di carta su cui avevano disegnato un serpe nero. E Votini pure se ne accorse. Il maestro uscì per pochi minuti. Subito i vicini di De Rossi s'alzarono per uscire dal banco e venire a presentar solennemente la medaglia di carta a Votini. Tutta la classe si preparava a una scenata. Votini tremava già tutto. De Rossi gridò: «Datela a me!» «Sì, meglio», quelli risposero. «Sei tu che gliela devi portare». De Rossi pigliò la medaglia e la fece in tanti pezzetti. In quel punto il maestro rientrò e riprese la lezione. Io tenni d'occhio Votini. Era diventato rosso di bragia. Prese il foglietto adagio, come se facesse per distrazione. Lo appallottolò di nascosto, se lo mise in bocca, lo masticò per un poco e poi lo sputò sotto il banco. Nell'uscir dalla scuola, passando davanti a De Rossi, Votini, che era un po' confuso, lasciò cascar la carta asciugante. De Rossi, gentile, la raccattò e la mise nello zaino e l'aiutò ad agganciare la cinghia. Votini non osò alzare la fronte. La madre di Franti, 28, sabato. Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del direttore, il maestro domandò a De Rossi se sapeva a mente quelle due strofette del libro di lettura. «Dovunque il guardo io giro, immenso Iddio ti vedo». De Rossi rispose di no, e Votini subito: «Io le so», con un sorriso come per fare una picca a De Rossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutta un tratto nella scuola la madre di Franti, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliuolo che è stato sospeso dalla scuola per 8 giorni. Che triste scena ci toccò di vedere. La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al direttore, giungendo le mani e supplicando: «Oh, signor direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola. Son 3 giorni che è a casa, l'ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza. Abbia pietà, che non so più come fare, mi raccomando con tutta l'anima mia». Il direttore cercò di condurla fuori, ma essa resistette sempre pregando e piangendo. «Oh, se sapesse le pene che m'ha dato questo figliuolo, avrebbe compassione. Mi faccia la grazia, io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor direttore, ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire, perché...» E diede in uno scoppio di pianto. «È il mio figliuolo, gli voglio bene, morirei disperata. Me lo riprenda ancora una volta, signor direttore, perché non segua una disgrazia in famiglia, lo faccia per pietà ad una povera donna». E si coperse il viso con le mani, singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il direttore lo guardò, stette un po' pensando, poi disse: «Franti, va al tuo posto». Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, e cominciò a dir «grazie, grazie», senza lasciar parlare il direttore, e s'avviò verso l'uscio asciugandosi gli occhi e dicendo affollatamente: «Figlio mio, mi raccomando, abbiano pazienza tutti. Grazie, signor direttore, che ha fatto un'opera di carità. Buono, sai, figliuolo. Buongiorno, ragazzi. Grazie, arrivederlo, signor maestro, e scusino tanto una povera mamma». E data ancora di sull'uscio un'occhiata supplichevole a suo figlio, se ne andò, raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancor tossire giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti in mezzo al silenzio della classe e gli disse, con un accento da far tremare: «Franti, tu uccidi tua madre!» Tutti si voltarono a guardar Franti e quell'infame sorrise. Speranza, 29, domenica. Bello, Enrico, lo slancio con cui ti sei gettato sul cuore di tua madre, tornando dalla scuola di religione. Sì, t'ha detto delle cose grandi e consolanti il maestro. Dio, che ci ha gettati l'uno nelle braccia dell'altro, non ci separerà per sempre. Quando io morirò, quando tuo padre morrà, non ce le diremo quelle tremende e disperate parole: «Mamma, babbo, Enrico, non ti vedrò mai più». Noi ci rivedremo in un'altra vita, dove chi ha molto sofferto in questa sarà compensato, dove chi ha molto amato sulla terra ritroverà le anime che ha amate, in un mondo senza colpe, senza pianto e senza morte. ma dobbiamo rendercene degni, tutti, di quell'altra vita. Senti, figliuolo, ogni tua azione buona, ogni tuo moto d'affetto per coloro che ti amano, ogni tuo atto cortese per i tuoi compagni, ogni tuo pensiero gentile è come uno slancio in alto verso quel mondo, e anche ti solleva verso quel mondo ogni disgrazia, ogni dolore, perché ogni dolore è l'espiazione d'una colpa, ogni lacrima cancella una macchia. Proponiti ogni giorno di essere più buono e più amoroso che il giorno innanzi. Di ogni mattina: oggi voglio far qualche cosa di cui la coscienza mi lodi e mio padre sia contento. Qualche cosa che mi faccia voler bene da questo o da quel compagno, dal maestro, da mio fratello o da altri. E domanda a Dio che ti dia la forza di mettere in atto il tuo proposito. Signore, io voglio essere buono, nobile, coraggioso, gentile, sincero. Aiutatemi. Fate che ogni sera, quando mia madre mi dà l'ultimo saluto, io possa dirle: tu baci questa sera un fanciullo più onesto e più degno di quello che baciasti ieri. Abbi sempre nel tuo pensiero quell'altro Enrico, sovrumano e felice, che tu potrai essere dopo questa vita. E prega. Tu non puoi immaginare che dolcezza provi, quanto si senta migliore una madre quando vede il suo fanciullo con le mani giunte. Quando io vedo te che preghi, mi pare impossibile che non ci sia nessuno che ti guardi e ti ascolti. Io credo allora più fermamente che c'è una bontà suprema e una pietà infinita. Io t'amo di più, lavoro con più ardore, soffro con più forza, perdono con tutta l'anima e penso alla morte serenamente. Oh Dio grande e buono, risentir dopo morte la voce di mia madre, ritrovare i miei bambini, rivedere il mio Enrico benedetto e immortale, e stringerlo in un abbraccio che non si scioglierà mai più in eterno. Oh, prega, preghiamo, amiamoci, siamo buoni. Portiamo quella celeste speranza nell'anima, adorato fanciullo mio. Tua madre.